Quindi insomma, una settimana impegnata. Non siamo da soli, però c'è la regia, come al solito,
assolutamente importantissima,
che ci accompagna.
Silvia Giovan Rosa, che salutiamo, e Bruno Orti, che salutiamo altrettanto. E poi vedo un'altra presenza.
Sì, c'è Eliana Storri che ha fatto irruzione in questo momento in regia, ma è sempre un piacere, ecco, salutarla e incontrarla, la collega che si occupa del San Pietrino e di effetti collaterali, insomma due trasmissioni di servizio importanti, di servizio e non solo, perché il San Pietrino dà tante curiosità su questa città, una città importante come Roma.
Allora, abbiamo parlato un po' di noi, parliamo anche di voi. E lo facciamo con i vostri messaggi. 335-12-43-722 è il nostro contatto telefonico, potete utilizzarlo da subito per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali.
Salutiamo subito i gruppi, guarda, Sister in Christ, Regina della Pace, l'Associazione Gesù e Maria, tutti ci augurano una buona giornata, soprattutto una buona settimana santa. Una settimana santa che soprattutto in provincia, in Italia e non solo, è vissuta con tante tradizioni. Per esempio io vengo dall'Abruzzo, per me insomma ci sono giornate importanti che bisogna...
Ecco, magari raccontate, cioè,
ecco, sì,
sarebbe interessante così dare uno sguardo su tutto il nostro paese, vedere
vi dico subito che per quanto mi riguarda diciamo le giornate fondamentali sono il Venerdì Santo con la processione del Cristo Morto, e per quanto riguarda la mia città, che è Sulmona, la Madonna che scappa in piazza, che va verso il Cristo risorto, ed è una tradizione che ha Sulmona e poche altre cittadine, quindi questa è molto particolare. Ma so che soprattutto al sud ci sono, ecco, tante altre tradizioni, altre 35 1, 2, 4, 3, io dico
le dice 3, diversamente
3, 3, 5, 12, 4, 3, 7, 2, 2, l'ho memorizzato così, quindi potete raccontarci le vostre tradizioni.
Sì, condividete con noi, insomma facciamo uno sguardo a tutto il nostro paese tutti insieme per questa settimana davvero importante, particolare, molto molto importante.
Ecco, c'è in questo momento, dato che vogliamo sempre cominciare con un vostro messaggio, ci scrive, voi non vi firmate ma noi abbiamo modo,
Francesco,
abbiamo modo di scoprire chi siete, ecco, cosa ci scrive Francesco. Buongiorno Radio Vaticana,
25 marzo, Annunciazione del Signore, e Dante D?
Ma no, questo non lo capisco. Buon lunedì santo, ecco, fermiamoci qui. Francesco, sì, no, si firmava.
Torneremo, scusa. Però se ha parlato di Dante, nel senso di Dante, insomma, poeta, non so, io leggo male.
No,
è così.
È il Dante D quest'oggi, magari ne parliamo nella rassegna stampa.
Ma Radio Vaticana con voi non manca la musica, ecco, insomma, se avete trascorso un fine settimana positivo, va benissimo così, quindi iniziate la settimana con un po' più di sprint, un po' più di positività, ma insomma anche se avete avuto qualche problema, insomma sicuramente avrete avuto qualche amico che vi ha dato una mano, no?
With a little help from my friend, e sono naturalmente i Beatles.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love
Insomma, sei andata a scegliere la versione originale.
Quella
eh?
Originale, poi ce ne sono tante.
Ma io ricordo quella.
Quella di Joe Cocker.
Brava.
A Woodstock.
A Woodstock, sì. Insomma. Riveliamo ecco, i nostri interessi musicali. È importante avere sempre un piccolo aiuto da parte di quegli amici veri, no?
Assolutamente, sono
quelli con cui abbiamo fatto la scuola insieme, che rimangono ancora, con cui rimaniamo ancora in contatto.
Per una vita, no?
E gli amici veri sono anche quelli che ci scrivono.
I nostri ascoltatori. Sì, per esempio Roselì, che oggi ci scrive: buongiorno a tutti, grazie, fruttuosa settimana santa in comunione e preghiera.
Grazie Roselì, e come non ricordare Mario, ci manda tante immagini per ricordarci, ecco, questa settimana santa che inizia all'insegna di una richiesta importante da parte di tutti di pace. E come non salutare Filomena col suo fiume di emozioni, ci ha mandato delle bellissime foto notturne, no? Con la luna, una luna che balla nel cielo, una luna danzante che gioca a nascondino tra le nuvole della notte, che si appresta ad addormentare il mondo. E poi parla di pace, Filomena, Stefania.
Sì, assolutamente, parliamo ancora di pace. L'attentato a Mosca, dove hanno perso la vita tante persone e tanti bambini innocenti, è un attentato all'umanità e naturalmente alla pace.
Grazie a tutti voi. Continuate a scriverci al 335-1243-722. Intanto andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri.
Di buon onomastico.
Oggi, 25 marzo, la Chiesa ricorda il buon ladrone. È l'uomo che sul Golgota strappa il paradiso a Gesù all'ultimo respiro. La tradizione lo ha definito buono per distinguerlo dall'altro malfattore crocifisso accanto a Cristo. Nel Vangelo apocrifo di Nicodemo, del IV secolo, viene chiamato col nome di Disma, è patrono di detenuti e moribondi. In questo giorno si ricorda inoltre San Quirino, martire sulla via Portuense, Santa Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie dei Filippini.
Allora, una preghiera per il buon ladrone, non conosciamo nessuno che si chiama così, ma...
Subito dopo abbiamo ricordato Quirino,
esatto.
San Quirino
ne conoscevo
e Santa Lucia.
Alcuni, ne conoscevo alcuni. Andiamo a vedere un attimo quelli che sono gli appuntamenti del giorno a volo, perché già c'è il primo ospite con noi. Innanzitutto le dirette alle 12 dalla Santa Casa di Loreto. Possiamo pregare insieme con l'Angelus e il Rosario. Alle 19 invece la Santa Messa della Basilica Romana di Sant'Agnese fuori le mura.
Alle 16 invece all'Università Gregoriana la conferenza su dialogo e fratellanza interreligiosa come garanzia della pace, il caso Albania, nel 10° anniversario del viaggio apostolico di Papa Francesco nel paese e nel 5° anniversario della firma del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. E ci sarà Monsignor Paul Richard Gallagher.
Ecco, ci sono anche le notizie internazionali. A New York il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco a Gaza, o a Bruxelles c'è la riunione dei ministri dell'ambiente dell'Unione Europea.
Oggi è anche la giornata internazionale di commemorazione delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi.
Bene, è tutto per gli appuntamenti del giorno. Una precisazione, dunque, che leggevamo prima sul 335-1243-722. Oggi sì, è Dante Alighieri.
L'abbiamo detto, in qualche modo poi ne parleremo
Dante
nella rassegna.
Dante Alighieri, il poeta.
Sì, è il giorno in cui si celebra la Divina Commedia.
E come diceva il poeta, oggi spazio al primo ospite.
Buongiorno a tutti allora.
Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News. Avevo
sì.
dimenticato che non hai sigla, per cui
stai aspettando lo sto.
Sì.
Non c'è, però è una. Approfitto per agganciarmi al Dante D, perché oggi noi come Radio Vaticana Vatican News presentiamo, diciamo, una novità. Metteremo in podcast un prodotto che noi abbiamo recuperato dai nostri archivi. E quindi verrà annunciato alle agenzie tra pochissimo, in realtà un primo lancio è stato dato ieri, e noi prendiamo tutta la Divina Commedia, verrà trasportata in un podcast, quindi resa disponibile in un podcast che si potrà ascoltare collegandosi sul sito di Vatican News, e poi invece produrremo attraverso l'ascolto radiofonico un flusso ampio a partire da mercoledì, quindi il lancio è oggi e su podcast si potrà cominciare ad ascoltare. Ancora non c'è quella che noi definiamo la mattonella, cioè lo spazio all'interno del quale si può vedere, ma poi da mercoledì si potrà ascoltare anche in radio alle 23:30 e in prima emissione invece alle 15.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una valle oscura.
Una selva oscura, ma che la diritta via era smarrita. Sì, senza dubbio.
Ho sbagliato. E purtroppo, Massimiliano, ci siamo svegliati qualche giorno fa invece con la drammatica notizia dell'attentato di Mosca, non che la situazione prima fosse tranquilla, no? E il Papa non ha mancato ieri all'Angelus della Domenica delle Palme di esprimere la sua vicinanza.
Sì, poi c'è stata grande preoccupazione per questo drammatico attentato. Infatti anche Monsignor Pezzi, l'arcivescovo della Madre di Dio a Mosca, ha ribadito l'orrore per questo attentato, ma nello stesso tempo ha sottolineato l'aspetto di tenere i cuori lontano dall'odio, così lo stesso Papa ha espresso questa vicinanza. A livello della comunità internazionale grandissima è stata la preoccupazione, perché innanzitutto l'orrore per tutte le vittime, il dolore per tutte le vittime di questo drammatico attentato, ma nello stesso tempo c'era timore e paura di un'altra escalation di violenza nei confronti della guerra in Ucraina, finché l'ISIS non ha rivendicato l'attentato. Anche qui di nuovo poi ancora accertamenti, ancora tensioni, però ecco, ogni accadimento drammatico, chiaramente prima di tutto per la morte delle persone, ma poi per la preoccupazione che questi episodi possano generare a loro volta altre violenze, altre realtà che possano innescare o alzare ancora di più il conflitto in atto tra la Russia e l'Ucraina.
Ecco, il Papa come al solito non dimentica nessuno, ha citato anche la Colombia.
Beh, la Colombia è una situazione particolare, nel senso che noi ricordiamo che gli accordi di pace che sono subentrati con le FARC, che hanno di fatto dilaniato la Colombia per tantissimi anni, fanno rimanere però sul terreno tutta una serie di problematiche. Cioè in questo caso il Papa ha ricordato la Colombia perché la morte di due persone che sono state uccise, peraltro che fanno parte queste persone che lavoravano per la comunità di pace di San José de Apartado, sono un gruppo fa parte di un gruppo di questa comunità, di un gruppo di agricoltori che lavorano lavorano la terra, e in un contesto dove invece è molto forte lo sfruttamento delle risorse. Questa comunità è vicina anche alla comunità Giovanni XXIII, e la loro sono rimaste vittime praticamente di quello che è una sete di espropriazione di terreni, e quindi questo però, questa comunità di agricoltori da sempre, da oltre 20 anni, si è legata alla non violenza rispetto invece a quelle che sono le tensioni sul territorio. Quindi il Papa ha espresso vicinanza per queste tragiche morti dovute proprio alla violenza nel paese. Come sempre il Papa, con uno sguardo molto ampio, ha invocato la pace per le singole questioni che abbiamo visto, ma chiaramente una pace del cuore che si estenda a tutto il mondo. Permettetemi di ricordarvi un aspetto che ieri circolava sui social molto bello per la Domenica delle Palme, e nel mondo, come tradizione anche di Vaticana Vatican News, guardiamo un po' come si apre la Settimana Santa e quindi come la Pasqua ci si prepara a vivere il centro della vita cristiana. E da Umbek in Sudan, poi ricordiamo lo scorso anno il viaggio che di fatto ha compiuto il Papa a marzo, e anche in Sud Sudan, una terra dilaniata da tantissimi conflitti, oltre 4 milioni e mezzo di sfollati a causa delle guerre che ci sono state dal 2011, indipendente dal Sudan, un paese che di fatto galleggia sul petrolio, ma dove è il terzo paese più povero al mondo addirittura. E lì l'arcivescovo di Umbek, Christian Carlassare, ha festeggiato, di fatto hanno festeggiato la Domenica delle Palme, hanno avuto la celebrazione anche loro, e c'è una particolarità, cioè il vescovo è entrato in questa processione ed è stato virale questo video, è entrato con un bambino sulle spalle, perché a Rumbek, in quella località, non ci sono asini. Voi sapete che c'è, cioè, l'ingresso viene portato, no? Gesù stesso viene portato a cavalcioni, diciamo, di un asino, no? E questo gesto, dove il vescovo stesso ha caricato su se stesso questo bambino, e quindi entrando in processione, quindi tutta una simbologia riportata a quello che è stato l'atto di entrata a Gerusalemme, e fa vedere come si è fatto carico il vescovo, quindi la Chiesa, delle sofferenze, delle difficoltà del popolo, così come Gesù si è fatto carico di tutte le sofferenze dell'umanità. Un momento molto bello e anche però molto, molto significativo. Volevo un po' spiegare questo video che si è visto, perché è diventato virale, ma non molti però poi hanno magari apprezzato che cosa stessero vedendo.
Va bene, grazie di tutto. Ci apprestiamo a vivere una settimana santa importante, con l'insegna della richiesta della pace, ma e poi di tutte le riti tradizionali che,
nella certezza che c'è la speranza per l'umanità, perché è questo che ci portiamo, questa settimana santa ci porta di fronte a questa vicinanza di Dio all'uomo, che accoglie, prende su di sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre difficoltà, e ci apre in questa porta di speranza e luce,
perché
che poi
fine,
la risurrezione di Gesù Cristo.
Alla fine c'è sempre la risurrezione. Grazie Massimiliano. Grazie. Menichetti. Noi andiamo un attimo sul 335-43722, perché c'è un bel messaggio di Monica da Roma che, come Stefania Ferretti, ha chiesto: raccontateci le vostre settimane sante, le vostre Pasque, no?
Sì, lei ricorda la settimana santa a Caltanissetta. Oggi accoglie migliaia di immigrati, e sono tre le processioni mercoledì, e poi ancora gruppi di statue che si producono durante la processione, durante la passione. Giovedì non riesco a leggere bene.
Dunque, giovedì perché c'è qualche refuso.
Il famoso T9 scrive esatto, per noi cose incredibili.
E per finire con venerdì, la processione del Cristo. Sono ricordi bellissimi da vivere insieme. Grazie Monica da Roma. Raccontateci anche voi le altre. C'è anche Paola che ci scrive, ci ricorda, ecco, ci augura una felice giornata e una felice settimana santa. Grazie Paola. Andiamo finalmente alla musica.
Tanto un brano storico, con molti anni sulle spalle, però ancora si può ascoltare.
Equipe,
no?
84.
Che dite?
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ed ho in mente te, ed ho in mente te.
Sentiamo giornali che vengono sfogliati, è il momento dell'Osservatore Romano, chi c'è oggi, Stefania?
Marco Bellizzi, benvenuto, ben trovato.
Grazie. Non è una sorpresa, come tutti i lunedì.
Non è una sorpresa, no. È come tutti i sabato anche.
Come tutti i sabato.
Abbiamo delle certezze.
Esatto.
In una situazione che invece di certezze ne ha poche.
Ne ha molto poche, sì. Parliamo di ambiente, ovviamente.
Raccontaci, sì, quello che...
sì, sì.
Le brutte cose di cui tu parli, perché purtroppo... dell'ambiente viene, insomma, purtroppo dobbiamo mettere in evidenza le tante offese che facciamo al clima, all'ambiente e quant'altro, a questo pianeta Terra.
Sì. Ma ci sono anche ovviamente cose belle quando si parla di ambiente. Vengono anche in mente immagini più felici, però siccome di ambiente noi parliamo tutto tondo, perché diciamo ne parliamo sulla scorta ovviamente dell'enciclica del Papa, Laudato Si, no? Che come sapete meglio di me è un'enciclica prima che ambientale, sociale, no? E quindi certo. Si parla di sostenibilità a tutto tondo. Noi ecco oggi viriamo un po', noi abbiamo questa sottorubrica che si chiama Impacta, che è, diciamo, parla un po' dell'economia per l'ambiente, dei collegamenti tra economia e ambiente. Allora oggi ci occupiamo di una particolare sfera dell'economia, che è quella della silver economy, che come dice la parola riguarda l'economia che fa capo agli anziani, no? Alla generazione più anziana, appunto.
Silver dal colore dei capelli.
Silver dal colore, ai noi, dei capelli. E cosa significa questo? C'è una sostenibilità, ovviamente anche sotto questo aspetto, dal punto di vista della popolazione anziana. Di sostenibilità si parla quando ne parliamo in termini di pensione soprattutto, ma anche di natalità, perché poi da una parte c'è la necessità di sostenere le pensioni degli anziani, dall'altra c'è la necessità anche di far entrare i giovani nel mondo del lavoro, perché devono appunto sostenere gli anziani, quindi c'è questo problema, questo nodo da sciogliere. Noi ne parliamo attraverso tre figure, una figura importante della comunicazione dell'INPS che ci illustra un po' come sta cambiando l'istituto di previdenza riguardo alle pensioni, il tema della, che non è più tanto quello diciamo del lavoro, ma è quello della continuità delle retribuzioni, quindi è una forma di assistenza che parte anche già in età lavorativa piuttosto che pensionistica. E parliamo di natalità, quali sono i temi legati alla scarsa natalità, ovviamente, che c'è soprattutto nel mondo occidentale cosiddetto, e poi parliamo anche di una figura particolare che è stata da poco nominata, che è quella del garante per i diritti degli anziani, in questo caso di Roma, con una giovane avvocata che si occupa appunto di questo tema.
Ecco, a proposito degli anziani, la cosa comincia a interessarmi per motivi anagrafici, perché è importante, il Papa ha sempre parlato di non rottamiamo gli anziani, perché sono una parte importante della società, è importante promuovere le tante iniziative per gli anziani e soprattutto farli dialogare con le nuove generazioni. Anche questa, diciamo, è ecologia in qualche modo.
Sì, assolutamente, hai perfettamente ragione, ma io sono sempre molto ottimista su questo, nel senso che i giovani sono veramente una risorsa, sono... Diciamo che purtroppo ogni tanto si guastano col tempo, no? Siamo purtroppo consapevoli che invecchiando diventiamo un po' peggiori, e quindi c'è in realtà molta, molta attenzione anche da parte dei giovani nei confronti degli anziani, bisogna metterli in condizione di dialogare.
Alcuni dicono il contrario, cioè guarda che poi migliori col tempo, perché alcuni giovani di oggi sono, insomma,
si migliorano le cose buone e peggiorano le cose cattive.
Il vino
sì, deve essere buono il vino per invecchiare bene.
Esatto.
Altrimenti diventa cifra.
Ci salutiamo qui, allora, tutto questo sull'Osservatore Romano di oggi.
Esattamente.
Alle ore circa.
Alle ore circa, alle 16, dai, online, e poi nelle edicole un po' più tardi intorno a San Pietro.
Grazie a Marco
voi,
Bellizzi, a presto, ciao.
È ancora tempo di musica, Stefania, cioè, insomma,
sì,
leggo qui sul copione due grandi della musica.
Un bel duetto, B.B. King e Bruce Springsteen, Come Rain or Come Shine.
Pioggia e sole, ecco, a confronto.
Abbiamo parlato di ambiente.
always loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine?
Stefania Ferretti, sono le 8:40 e noi cominciamo la nostra rassegna stampa. Prima di aver ricordato che però alle 9:30 in punto ci sarà il nostro spazio di radiovisione, no?
E quest'oggi lo vogliamo dedicare agli uomini della Polizia Stradale che ci accompagnano durante, sì, i nostri spostamenti. Tanti spostamenti sono previsti, tra l'altro, proprio in questi giorni. Tante persone si sposteranno per tornare nei luoghi di origine, proprio magari per seguire le manifestazioni legate alla Settimana Santa. Molti approfitteranno per fare un viaggio così nel nostro paese, altri per ricongiungersi con familiari. Quindi in tanti staremo sulle strade e noi vogliamo sentire come la Polizia Stradale ancora una volta, no, ci sarà,
ci offre questo servizio
importantissimo.
E ogni tanto ci dà delle bacchettate sulle dita delle mani, perché sì, non siamo io per primo, spesso insomma non rispetto alla lettera le regole della circolazione.
Eppure sappiamo quanto
è importantissimo.
Quindi lo spazio intorno alle 9:30, se volete naturalmente in qualche modo dare anche il vostro contributo, il telefono,
certo,
è sempre
devono
quello.
Dare il loro
devono
contributo.
Dovete se no vi facciamo la multa.
Esatto. E continuate a raccontarci quella che è la vostra Pasqua, i vostri riti a cui siete più affezionati e che riscuotono la vostra devozione. Noi andiamo subito con la rassegna stampa, Stefania, a cominciare dai siti internazionali. Devo dire che tutti chiaramente parlano dell'attentato in Russia che ha provocato più di 140 morti, altrettanti feriti. Ecco, la BBC in particolare, la Russia, parla dei 4 uomini arrestati che, secondo Mosca, sono i responsabili dell'attacco alla sala di concerto, dalla sala da concerto della capitale. Sono stati portati, alcuni dicono anche torturati prima di essere interrogati. Sono tutti accusati di aver commesso un atto di terrorismo. Ci siamo svegliati, come dicevo Massimiliano, ancora una volta con questa paura del terrorismo, no?
Dopo, esatto,
era già avvenuto gli attentati in Francia ed altri episodi purtroppo drammatici.
E ancora la CNN dichiara: cosa sappiamo dei quattro sospettati dell'attacco alla sala concerti di Mosca? I quattro imputati dell'attacco della sala sono stati portati in tribunale a Mosca domenica e tre si sono dichiarati colpevoli di tutte le accuse, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Però insomma ci sono ancora molti misteri,
sì,
no? Sui
sì,
mandanti.
Sì, sì.
Va bene.
Ci sono addirittura molti misteri su questi arresti, sono veramente loro, non sappiamo, staremo a vedere. Cambiamo argomento con Nigrizia, il sito dei missionari comboniani che in occasione della recente giornata mondiale dell'acqua ricorda che l'allarme idrico si aggrava sempre più nel continente africano. E ancora invece per quanto riguarda l'Asia mette in evidenza il Myanmar, cioè il cardinale Bo. Abbracciare l'alba della pace, dice in una lettera diffusa nella Domenica delle Palme dell'arcivescovo di Yangon, un appello quindi a porre fine alle lunghe notti di conflitto e di paura nel paese. La Croix poi in lingua francese, ancora sull'attentato di Mosca, con analisi, approfondimenti e ipotesi di quello che è avvenuto, ma di quello che potrà anche avvenire. E poi Stefania, mi pare che in lingua portoghese.
Foglia di San Paolo, dall'Ucraina, gli attacchi di Kiev in Crimea, un missile russo rischia di invadere lo spazio aereo della Polonia.
Eh sì, è stato un altro momento di tensione di questi giorni, la paura di allargamento del conflitto. Ne parleremo poi più tardi nella seconda parte di Radio Vaticana con voi, proprio su questo rischio di allargamento del conflitto. Infine, in lingua spagnola, Vida Nueva non poteva che parlare della Settimana Santa, perché tutta la Spagna, in particolare Siviglia, si prepara alla Semana Santa con le confraternite che escono in processione in tutto il paese. Allora, in attesa invece di dare un'occhiata ai giornali di oggi, ad alcuni dei giornali di oggi, un'altra signora della musica, Dionne Warwick, mi pare.
Sì, con Heartbreak, spezza cuore sarebbe la traduzione letterale.
You got me crying like a
Beh, sentiamo, riconosciamo Bart Bacharach,
pezzone,
no?
Pezzone, pezzone, come si dice in gergo, quando insomma sono quei brani che, come dico io, poi ci portiamo sull'isola deserta, no?
Esatto. E solo, poi parla di cuore e...
Ah. Solo un salto sul 335-1243-722 perché questa ascoltatrice che si firma scrittrice di cuore...
sempre di cuore parliamo.
Sempre di cuore parliamo. Ci dice che il lunedì santo rappresenta il giorno dell'amicizia. Maria Maddalena lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e asciuga con i suoi capelli. E Gesù dice: donna, tutti i tuoi peccati sono perdonati perché hai molto amato. Essere amici è dono e missione. Grazie, scrittrice di cuore.
E allora, a proposito di amore, abbiamo parlato del Dante D. Oggi effettivamente... si celebra per il quarto anno consecutivo, è stata istituita nel 2020 questa festa, questa celebrazione del nostro sommo poeta. E vi vorrei leggere proprio due righe a proposito di amore, perché questo è anche marzo, il mese della poesia. Una piccola poesia di Guido Cavalcanti, 1258-1300, questo è il periodo. Voi che per gli occhi mi passaste il cuore e destaste la mente che dormia, guardate all'angosciosa vita mia che sospirando la distrugge amore.
Qui ci vorrebbe l'applauso, no. Ma non abbiamo pubblico.
A Guido Cavalcanti.
Dalla regia è subentrato in questo momento Daniele Giorgi, quindi ecco... è arrivata la standing ovation di una persona sola, però insomma. Allora andiamo avanti con alcuni giornali.
Sì, con la rassegna stampa, perché appunto quello che vi stavo leggendo su Dante, Sfida infinita, c'è una novità, un codice la riapre, è stato trovato un codice nuovo, del tutto intatto, che contiene la commedia. È appartenuto a un collezionista privato e adesso chiaramente vale moltissimo, è valutato oltre 2 milioni di euro. E è un motivo in più per in questa giornata per riflettere sulla grande poesia di Dante. Questo dalle pagine della cultura interne del Corriere della Sera.
Come diceva Massimiliano Minichetti, tra qualche giorno in podcast sul
a partire da mercoledì
sito.
Se non esatto. Ricordo male. L'ira di Putin, bombe su Kiev, invece è il titolo, l'apertura ovviamente del Corriere della Sera, lo troviamo anche su tutti i quotidiani quest'oggi, anche sulla Repubblica, bombe alle porte dell'Europa. In basso, sempre sulla Repubblica, si riporta invece una notizia molto interessante per chi ama la Formula 1. Tu sei appassionato
di tutti gli sport.
Tutti gli sport.
Basta che vedere una pallina che rotola o un pallone. Non ci sono le palline, ma ci sono le ruote che girano. Per cui, insomma,
va bene, quindi sarai
soprattutto
contento
quando vince la Ferrari.
Una doppietta, primo e secondo posto, sì. Sainz e Leclerc. Quindi, insomma, questo è riportato. Ovviamente anche questo da tutti i quotidiani, in particolare sulla Repubblica in basso troviamo anche il richiamo di un'intervista che troviamo alla pagina 25, Sandro Mazzola, piangevo guardando l'armadietto di papà, c'è un'intervista al grande calciatore, quindi anche qui insomma sarei un appassionato.
Beh, due figli, Sandro e Ferruccio, sono stati figli del grande Valentino Mazzola, del grande Torino, insomma il numero 10 del grande Torino,
scomparso nell'incidente di Superga.
Esatto, nell'incidente di Superga, e soprattutto Sandro ha preso insomma il testimone di quell'eredità così importante.
Passiamo al Messaggero, invece risalto, oltre naturalmente a dare la notizia delle bombe a Mosca, statali caccia i super esperti, arriva il via libera ai concorsi nella pubblica amministrazione per manager con stipendi fino a 100.000 euro. Giustizia e PNRR, premi da 4.500 euro per chi riuscirà a smaltire l'arretrato dei processi. Beh, insomma... è un bel bonus, però smaltire l'arretrato è anche una bella impresa.
È una delle problematiche grosse che ci sono in Italia e non solo, insomma, quello dei processi lenti.
E poi è nelle pagine interne del Messaggero, che è il quotidiano della capitale, la cronaca di Roma, strade, il piano degli interventi, dalla tangenziale alla pavimentazione delle vie storiche, tutti i lavori dei prossimi 6 mesi, un investimento da 95 milioni. Ancora uno sguardo rapido, ancora si parla di sport, dalle pagine del Tempo, in questo caso di calcio. L'Italia vince anche negli Stati Uniti, anche con l'Ecuador 2-0. Minimo sforzo, scrive Simone Pieretti, massimo risultato.
Sono state due amichevoli, questa con l'Ecuador e quella precedente con il Venezuela, che hanno consentito di testare, insomma, il lavoro che sta facendo il tecnico Spalletti della nazionale italiana, che ha sfoggiato le nuove maglie. E consentimi anche di fare un po' di autopromozione: alle 12.40 ci sarà Non Solo Sport, il programma sportivo del lunedì, e parleremo anche di queste nuove maglie che ad alcuni tifosi fanno un po' storcere il naso.
Bene, allora noi qui per il momento ci fermiamo.
No, ma
ci sono ancora messaggi, li abbiamo sollecitati e arrivano puntuali.
Arrivano
naturalmente
puntuali al 335 12, avevo dimenticato il 12, 43722. Abbiamo letto prima il messaggio. Ecco, c'è Manuela che ci scrive da Ancona, che ricorda come in passato, quando era piccola, con i genitori andava in ogni Pasqua a vedere una nuova celebrazione, una nuova tradizione, sia al nord che al sud Italia. Ecco, anche questo è un bel modo di trascorrere la Santa Pasqua. Allora ci avviciniamo all'informazione delle ore 9, lo facciamo come sempre con la musica.
Con una grandissima voce, quella di Mina. Che altro vogliamo dire? Non si dice, è lei, Mina, Neve.
E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo, a pensarci è così. Dov'è l'ultima parola che riguardava te? Ma sei
say, say, go. Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Molti membri di Hamas e della Jihad Islamica si sono raggruppati all'ospedale Al-Shifa di Gaza City nel centro della striscia, a riferirlo fonti locali secondo cui la decisione è stata motivata dalla convinzione che Israele avesse terminato le operazioni nella zona. Sempre più drammatica la situazione ad Haiti con l'imperversare delle bande armate. Per motivi di sicurezza Cina e Francia hanno annunciato una sollecita evacuazione di loro cittadini dal paese. Almeno 11 persone sono state uccise in Congo in un doppio attacco attribuito ai ribelli delle forze democratiche alleate, lo hanno reso noto fonti amministrative locali. In Nigeria sono 137 gli studenti rilasciati da un gruppo armato che li aveva sequestrati nelle scorse settimane. Inizialmente il governo locale aveva segnalato erroneamente il numero di 286 ragazzi liberati. È tutto, prossimo flash alle 10.
Grazie a Paola Simonetti per gli aggiornamenti dell'informazione delle ore 9, ci risentiremo alle 10 e noi riprendiamo Stefania Ferretti, oggi grandi protagonisti della musica
le
mondiale.
Le grandi voci femminili, abbiamo sentito prima Mina.
Di cui tra l'altro mi pare che oggi sia il compleanno.
Sì, quindi le facciamo tanti auguri e questa invece è Ornella Vanoni con l'appuntamento.
Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te forse più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, no.
9.05, sempre Radio Vaticana con voi, con Stefania Ferretti
e Giancarlo Lavella.
Grazie. Ed è il momento di ospitare dalla redazione spagnola Sebastian Sanzon. Eccoci.
Buongiorno Stefania.
Ho pronunciato bene?
Correttissimo. Buongiorno.
Perché con gli accenti con voi è sempre un problema.
Ma lo state Alvaro facendo molto bene. Lo state facendo molto bene. Come state?
Bene.
Ottimo, la risposta giusta.
Cerchiamo di affrontare questa settimana santa con, diciamo, quelle speranze di pace che non debbono mai così essere messe da parte.
Appunto.
Di che cosa ci parli? Ci parli di immigrazione, mi pare. Perché...
Sì, perché sempre seguiamo con molta attenzione il fenomeno migratorio, che non implica soltanto l'America Latina, lo sappiamo tutti, ma è un fenomeno molto importante.
Tra l'altro noi guardiamo forse in maniera particolare al Mediterraneo, alla rotta balcanica,
sì,
ma c'è
ma a volte,
un fenomeno anche più
a volte
importante.
Si dimentica nel trattare l'argomento che ci sono tantissime regioni nel mondo, anche in America Latina, dove ci sono tante persone che partono dalle loro terre per diverse situazioni in ricerca di un futuro migliore. La settimana scorsa abbiamo seguito con particolare attenzione la situazione dei migranti nel Darién, questa giungla al confine tra Colombia e Panama, che è diventata un percorso chiave per chi è diretto verso gli Stati Uniti, sia dal Sud America attraverso l'America Centrale e il Messico. Appunto in Panama si sono riuniti i vescovi della Colombia, della Costa Rica, anche del Panama, per trattare l'argomento delle migrazioni, un incontro molto fecondo nel quale il Papa ha lanciato un nuovo appello invitando a tutti gli attori della Chiesa ad affrontare questo tema, no? Molto importante, a riconoscere in ogni migrante un fratello, una sorella. Lui ha inviato un messaggio ai partecipanti all'incontro e anche ai migranti che si stavano alloggiando in un centro di accoglienza temporanea a Lajas Blancas in Panama. Uno di questi punti in cui si fermano le persone durante un percorso che diventa molto pericoloso e in diverse situazioni, migranti che sono esposti ai pericoli della tratta di esseri umani, per esempio, una migrazione che ha volto di donne, molte volte con bambini o bambini che non sono accompagnati. E alla fine di questo incontro dei vescovi, loro sono andati al Darién come una maniera di dimostrare la vicinanza.
Sebastiano, perché è inevitabile passare attraverso questa giungla così pericolosa per i tanti motivi che tu hai esposto?
Perché è un passaggio obbligato e tantissimi migranti sono esposti, come ti dicevo, a questi pericoli del
passaggio obbligato per motivi geografici, cioè c'è una strettoia tra
i
due.
E poi perché, come i vescovi l'hanno detto, no? E nell'incontro che hanno avuto, ogni volta questa migrazione ha più volto di donna e di bambini, sono soprattutto loro le persone più colpite da questo fenomeno, e quindi anche abbiamo seguito questa settimana la problematica dei migranti appunto nel Darién.
Altri argomenti sicuramente importanti, perché il Papa ha avuto un occhio particolare.
Sì, poi perché il Papa sempre parla, no, della migrazione, uno dei punti centrali di questo pontificato, essendo lui stesso anche figlio di migranti, come sempre lo ribadisce, è una questione molto che gli tocca il cuore, no?
Certo. Abbiamo accennato alla Colombia prima con Massimiliano Menichetti, che è ricordato dal Papa, e voi insomma state approfondendo molto
questo
argomento.
Sì, perché la settimana scorsa, il 19 marzo, due membri della comunità di Paz di San José de Apartadó nella Colombia, una comunità che lotta per eradicare la violenza nel territorio, sono stati uccisi. Si tratta di una donna e di un bambino, quindi un minorenne, che sono stati uccisi con colpi d'arma di fuoco settimana scorsa. E ieri il Papa all'Angelus, dopo la messa della Domenica delle Palme, ha appunto parlato di questo tragico episodio ed ha espresso la sua vicinanza alla Colombia e a tutta la comunità che è stata coinvolta da questa tragedia. Poi i vescovi, anche in un comunicato che hanno pubblicato, ribadiscono, chiedono di riflettere sul bisogno dell'ascolto e il dialogo nella Colombia, un paese che, come sappiamo, è da anni coinvolto anche con il contributo che fa la Chiesa in un cammino verso la riconciliazione e la ricerca della pace.
Ecco, ci sono altri argomenti di cui vi state occupando?
Per il momento seguiamo, come vi dicevo, con molta attenzione la situazione dei migranti, non soltanto nel Darién, con un focus particolare in questi giorni nel Darién, e poi questo tragico episodio nella Colombia, per il quale il Papa ha espresso la sua vicinanza.
Grazie Sebastian Sanson, un saluto a te e a tutta la redazione in lingua spagnola, che insomma si rivolge tra l'altro a un pubblico molto vasto.
Un piacere, buona settimana. Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
E arriva Zucchero, insomma, con
la voce di Pavarotti.
E la voce di Pavarotti, Miserere.
Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo. Sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo e vedo il mare. Nascondermi, se c'è una luce, una speranza,
sole magnifico che splende di
dammi la gioia di vivere.
Pavarotti e Zucchero, li abbiamo ascoltati per la prima volta al Pavarotti in France, ricordare Rete, un po' tutti, no?
Sì, quelle è sempre emozionante sentire questo brano, soprattutto quando dice sono un peccatore dell'anno 80.000, cioè ci proietta in un'epoca che non sappiamo come sarà, non sappiamo come sarà tra un anno, figurati nell'anno 80.000. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché è il momento di ascoltare un contributo dal nostro sito e lo riferiamo sempre alla situazione Ucraina-Russia. C'è un'intervista che abbiamo realizzato però prima dell'attentato che c'è stato a Mosca. Era una situazione in cui già c'erano alcune tensioni perché il Consiglio europeo aveva parlato di possibile guerra e di possibile coinvolgimento dell'Europa nel conflitto. Noi abbiamo chiesto il parere di un esperto di politica internazionale, Fulvio Scaglione, che andiamo ad ascoltare.
Ma intanto bisogna notare che anche in sede europea i pareri non sono così unanimi. Per esempio, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Borrell, ha invitato tutti a stare un po' più calmi e a non considerare la guerra come una prospettiva imminente di domani. Vorrei anche ricordare che, per esempio, i servizi segreti americani hanno fatto trapelare il loro parere sul fatto che un'aggressione russa a un paese NATO sia al momento piuttosto improbabile. È chiaro comunque che questo Consiglio europeo ha sancito, o per meglio dire, ha preso atto del fatto che siamo entrati in un'epoca nuova, in un'epoca in cui, al contrario di quanto dice l'articolo 11 della nostra Costituzione, la guerra purtroppo è tornata a essere un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non è da oggi, perché dobbiamo ricordarci dell'Iraq, dobbiamo ricordarci della Libia, della Siria e di tante altre, della Georgia nel 2008. Insomma, non è da oggi che c'è questa situazione, però oggi ne abbiamo preso definitivamente coscienza. E ne abbiamo preso definitivamente coscienza a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e anche a causa del fatto che forse abbiamo capito che non si può più scherzare col fuoco. Vorrei dire solo questo: oggi in Ucraina si combatte di più, naturalmente, con esiti molto più disastrosi, ma quasi totalmente nelle stesse regioni in cui si combatteva già nel 2014. E dal 2014 al 2022, all'inizio dell'invasione russa, in quei 8 anni, con 15.000 morti, 1 milione di profughi, rifugiati ucraini, nessuno disse in quegli 8 anni si combatte in Europa, si diceva si combatte nel Donbass. Ecco, questo cambio di paradigma, questa presa di coscienza è quello che secondo me ha segnato così fortemente questo Consiglio europeo.
Secondo te, Fulvio, l'Europa parla di una possibile guerra pagando lo scotto di un'incapacità diplomatica ad avviare negoziati?
Ma l'Europa, dobbiamo essere onesti nel dircelo, non è riuscita a dire una parola importante, non dico decisiva, ma importante in nessuna delle crisi più recenti. L'ultimo caso che forse possiamo ricordare fu quello nel 2003, quando Stati Uniti e Regno Unito progettavano l'invasione dell'Iraq e ci fu il clamoroso rifiuto di Francia e Germania. Poi da allora l'Europa è sempre andata al traino delle politiche altrui o delle tragiche circostanze altrui. Anche su Gaza vediamo come l'Europa si è divisa, cioè c'è una linea di nuovo incarnata da Borrell che ha detto Gaza prima era un carcere a cielo aperto, adesso è un cimitero a cielo aperto. E c'è la linea invece belligerante, bellicista, se vogliamo, della von der Leyen, che è totalmente, o di Scholz, del cancelliere tedesco Scholz, che si dice sicuro del fatto che l'esercito israeliano conduca le operazioni militari nella maniera corretta, eccetera, eccetera, quando abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni quello che succede. Quindi io credo che sì, la postura bellicista che l'Unione Europea sta adottando deriva anche dalla sua incapacità di giocare un ruolo diplomatico adeguato alle sue dimensioni e alla sua importanza economica.
E questo era Fulvio Scaglione, esperto di politica internazionale. Insomma, sarebbe veramente un'eventualità grave che l'Europa, come lui ha sottolineato, non si impegnasse in azioni diplomatiche, ma invece guardasse alla possibilità di essere coinvolta nella guerra. Insomma, veramente è qualcosa che non vuole nessuno, che non vogliamo,
che non neanche vogliamo pensarci.
Non vogliamo neanche pensarci, giustamente.
Allora, 9:21 minuti, 25 secondi, ci avviciniamo tra poco al nostro spazio dedicato.
Eh sì, alle 9:30 abbiamo detto la postrada, possiamo anche anticipare il nome,
sì,
il commissario.
Il nostro commissario presente qui con noi quest'oggi si chiama Fabrizio, è il commissario Fabrizio Fossati della Postrada, e con lui parleremo di tante cose che riguardano un po' tutti noi viaggiatori, siamo tutti un po' viaggiatori, no? E sia passivi che attivi, certo. Perché anche delle volte, anche se non siamo noi a guidare, però possiamo essere coinvolti in qualcosa, quindi insomma è un argomento che riguarda veramente tutti. Se volete potete anche fare delle domande mandandoci dei WhatsApp al nostro numero telefonico, che tu ricordi in quel modo.
E poi, siccome siamo in radiovisione, siamo sulla piattaforma Facebook, e quindi chiaramente anche su Facebook è possibile dialogare con noi. Invece il numero è il 335 12 43 722. C'è un messaggio vocale di Mario torna a trovarci, sentiamo un attimo.
Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno alla redazione e alla comunità che ascolta. Ecco, in virtù del fatto orribile successo chiaramente in Russia e via, e delle ripercussioni che potrà avere, io prego per tutte le persone che sono morte in quel momento, per tutte le loro famiglie, e naturalmente contro ogni guerra che porta solo ed esclusivamente una spirale di dolore, che porta altro dolore e altra rabbia. Un abbraccio a tutti.
E questo è Ivano Fossati, mio fratello che guarda il mondo. Con questo brano, Stefania, ci avviciniamo allo spazio di radiovisione sulla piattaforma Facebook, quindi parliamo di circolazione, di strade.
Di strade, di comportamenti, anche di tutela.
Fateci sapere le vostre curiosità.
Mio fratello che guardi il mondo, il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è
c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Ci siamo, è il momento della radiovisione qui a Radio Vaticana con voi. Oggi parliamo di circolazione, parliamo di Stefania Ferretti,
di spostamenti
molto intensi in questa settimana, esatto, santa, in particolare per la Pasqua. Che abbiamo come ospite?
Abbiamo con noi il commissario Fabrizio Fossati della Postrada, benvenuto.
Buongiorno,
Fabrizio, salve, buongiorno. Allora,
buongiorno,
come si prevedono queste partenze?
Allora, le partenze per la Santa Pasqua sicuramente prevediamo un grosso movimento di flussi veicolari, chiaramente una buonissima parte sarà legata appunto al periodo anche di vacanze, e noi possiamo fare anche una previsione, sempre che consideriamo importante il tempo, perché le condizioni meteo sono quelle che incidono sempre molto poi sulle previsioni e sui grandi spostamenti. Comunque dal 29, sicuramente dal venerdì 29, avremo un inizio di spostamenti, e in concomitanza di quelle date, quindi di tutto il ponte, ci saranno le limitazioni allo spostamento dei mezzi pesanti. Questo sempre per favorire chiaramente il traffico leggero, spostamenti che nei giorni di festa saranno addirittura giornalieri, quindi eventuali movimenti di mezzi pesanti avverranno solo durante la notte. Sicuramente si concentrerà il flusso delle partenze tra il venerdì pomeriggio e anche il sabato mattina, per poi avere una netta diminuzione nel giorno della Santa Pasqua. Per la Pasquetta è un po' diverso, perché come sapete è tradizione italiana fare anche gite fuori porta, per cui lì ci potrebbe essere un accavallamento tra quello che è il traffico comunque anche locale delle gite fuori porta con gli spostamenti anche più a lunga percorrenza. probabilmente sul rientro avremo una concentrazione nella serata, tardo pomeriggio sera di lunedì, e anche potremmo avere una coda residuale degli spostamenti per chi potrà mettersi in viaggio eventualmente la mattina di martedì, ecco, 2 aprile.
Come noi riusciamo a facilitare il vostro lavoro? Ecco, io vorrei che lei, quella è la sua telecamera,
mi rivolga
un bello appello
nostri...
a allora, noi, sì. Che, il primo appello che non sempre siamo così abituati a rispettare le regole della strada.
Soprattutto quando siamo in tanti, quando siamo in tanti, cioè, a muoverci.
Premesso che anche io sono... guido la mia vettura, porto la mia famiglia, quindi noi abbiamo una grande responsabilità. Quando ci mettiamo alla guida e la polizia stradale non si stanca mai di consigliare e raccomandare quali sono quelle regole, ma anche prima delle regole, no? Delle regole scritte, esiste il buon senso, esiste la prudenza, esiste quel mettersi in viaggio in condizioni che siano idonee. Sicuramente la sicurezza in viaggio si esprime ancora prima di salire sul veicolo, perché c'è tutta la fase iniziale, quella organizzativa, dove noi raccomandiamo di essere assolutamente attenti a quelle piccole accortezze. Prima di tutto partire riposati, questo è fondamentale. Partire riposati è veramente una delle cose più importanti, perché essere riposati significa avere tempi anche di riflessi, certo, tempi di attenzione completamente diversi. E la preparazione del veicolo, partendo anche dall'organizzazione dei bagagli, a volte viene minimizzato, ma un bagaglio in un veicolo, specie se poggiato posteriormente sulla cappelliera, può diventare, in caso di frenate anche brusche, può diventare un oggetto che viene lanciato per forza di inerzia all'interno del veicolo e può diventare pericoloso. Noi non vogliamo essere allarmisti, però queste piccole accortezze, i bagagli vanno alloggiati bene all'interno del veicolo, anche lo stato generale del proprio automezzo è importante. Un controllo, quelli di routine, e soprattutto i pneumatici sono importantissimi, perché noi dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che è proprio lo pneumatico è il punto di contatto tra il veicolo e l'asfalto, quindi ancora prima di pensare che l'asfalto può essere sdrucciolevole, può essere bagnato, dobbiamo considerare l'efficienza del nostro pneumatico, perché lui subisce tutte le forze dinamiche della velocità, della frenata del veicolo, e quindi questo rapporto è importantissimo. Poi quando ci si mette in viaggio, certo, a quel punto le regole principali lo sappiamo: guidare con la massima attenzione, non distrarsi, non usare il cellulare, che purtroppo è una distrazione a cui anche a volte automaticamente si è portati, ma il cellulare in macchina, a meno che sia l'impianto regolare di viva voce, non va utilizzato, quantomeno questa è una cosa importantissima. Poi le cinture di sicurezza. Avere le cinture di sicurezza significa veramente salvare la vita a noi stessi e ai nostri passeggeri, e soprattutto non dimentichiamo che sono obbligatorie anche sui sedili posteriori. Questo è un fatto
di solito non vengono utilizzate,
ma non vogliamo fare una statistica, però si elevano anche sanzioni perché a volte non vengono utilizzate. Un altro aspetto importantissimo e la sicurezza dei nostri bambini. I nostri bambini devono essere assicurati ai sistemi di ritenuta per i bambini. Ricordiamo appunto gli appositi seggiolini, senza entrare nel merito. Comunque i bambini sotto il 1,50 m devono essere assicurati in base al loro peso, ma l'importante è che non siano liberi di muoversi all'interno dell'abitacolo, perché in caso di frenata, ancora peggio in caso di incidente, questa può essere una situazione veramente pericolosa. Giustamente vanno fatti riposare, va fatto riposare anche chi guida, quindi ci si ferma, abbiamo le nostre aree soste, le aree di servizio, per cui i nostri bambini che devono riposare e anche magari scendere e muoversi, è meglio fare qualche sosta in più, certo, arrivare un po' più tardi, ma viaggiare in tranquillità.
Arrivare,
e comunque vai rispetto delle regole, moderare la velocità anche in base al tempo. Quando piove sappiamo che comunque l'asfalto può essere bagnato, in caso di nebbia è importantissimo moderare la velocità, cercare di mantenere, quelle vanno mantenute sempre, ma le distanze di sicurezza, quando c'è pioggia, quando c'è nebbia, è bene anche eccedere. Certo, perché...
Stefania, a te, sì, prima di poi proporre al comandante Fossati una domanda ai nostri ascoltatori.
Sì, c'è un nostro ascoltatore, tra poco te la rivolgeremo la domanda. partire dunque riposati, hai detto, è importante non aver bevuto, questo lo dobbiamo ricordare, non aver fatto passi abbondanti, essere insomma belli vigili.
Assolutamente, perché, bevuto alcolici.
Bevuto alcolici, ovviamente l'acqua si allora, può bere.
Le condizioni psicofisiche durante il viaggio sono fondamentali. Anche se non si è ecceduti o comunque non si è fatto uso di sostanze assolutamente vietate, quindi sostanze alcoliche, sostanze psicotrope, già aver fatto un passo abbondante e mettersi un viaggio può diventare un pericolo, perché purtroppo il nostro fisico poi nella fase della digestione sappiamo che ha più bisogno di un riposino che di un'attenzione alla guida, e quindi quello può portare anche ad un colpo di sonno. Se poi noi associamo questa condizione anche a poche ore di riposo, chiaramente si crea un cocktail un po' pericoloso. Ovviamente nel caso di alcol, nel caso di sostanze psicotrope, lì entra assolutamente nella normativa, per cui comunque verremo sanzionati, e questa è una situazione chiaramente che non si deve assolutamente creare. Aggiungo che questo non è proprio un monito, ma è un consiglio. Quando si è in determinate condizioni, ci si augura sempre che non cagioniamo danni o incidenti, ma sappiate anche nell'ambito poi del risarcimento assicurativo ci potrebbero essere delle
ecco, comandante, noi utenti della strada siamo collaborativi nei vostri confronti, le forze dell'ordine che giustamente ci tutelano, o vi vediamo sempre un po' come, così, non dico nemici, ma insomma degli ostacoli a quelli che sono la velocità e tutto il resto?
La maggior parte dei cittadini sono sempre vicini alle forze di polizia, e così noi per primi dobbiamo essere vicini ai nostri cittadini, nello specifico alla polizia stradale, agli utenti della strada, ed è sempre pronta ad aiutarli. Quindi anche questo è un invito: non esitate in caso di difficoltà a chiamare il numero, il 112, il numero di emergenza comune, perché comunque in autostrada ci possono essere anche situazioni delicate, è un ambiente comunque controllato e vigilato, però in caso, e questo lo ricordo, in caso di eventuale avaria del veicolo, se ci si ferma, è importante prima di tutto se riusciamo a raggiungere un'area di sosta o un'area di servizio ancora meglio, portarci il veicolo. Se siamo costretti per un danno, quindi al veicolo, un'avaria improvvisa, cerchiamo di stare sulla corsia di emergenza,
di non scendere dal veicolo,
di stare assolutamente attenti comunque al flusso veicolare. Nel caso se dovesse scendere l'autista, comunque indossare subito il giubbino prescritto per ovviamente essere visibile, e comunque solo se è necessario, altrimenti chiamate il soccorso, chiamate il numero di emergenza e nel caso aspettate nel veicolo e fate fare tutte le operazioni comunque agli addetti al settore, sia alla polizia stradale, che comunque in caso di emergenza e di difficoltà raggiungerebbe comunque il veicolo in avaria, e sia poi ai mezzi preposti all'eventuale rimozione del veicolo. Questo è importante perché purtroppo anche quando si scende dal veicolo in una corsia di emergenza si è già in una situazione purtroppo a rischio.
Anche perché quindi la corsia di emergenza non è una corsia dove ci si possa fermare.
No, la corsia d'emergenza è proprio di emergenza, perché anzi, è l'ultima ratio, cioè la corsia d'emergenza, se il veicolo, come ho detto prima, è in avaria, ma un'avaria gestibile, si arriva comunque all'area di sosta che si trova lungo le emergenze, cioè l'area rientrante nel lato destro, e quindi c'è una
macchina
piazzola.
Se ci si ferma,
e lì in quel caso, come ho detto prima, è necessario accostarsi in emergenza, chiamare subito i soccorsi, non scendere dal veicolo e cercare di proteggere anche i nostri passeggeri.
Sto controllando, prego
sì,
Stefania.
C'è una domanda di un nostro ascoltatore.
Due domande.
Intanto la prima riguarda i nostri amici a quattro zampe, ecco, che viaggiano con noi. Come farli viaggiare in sicurezza, loro e nostra?
Questo ovviamente Non può che confermare quanto siano collaborativi i vostri ascoltatori, ma i cittadini in genere, perché era proprio una delle cose che avrei detto nelle precauzioni. I nostri chiaramente amici e i nostri animali domestici vanno anche loro messi in condizioni di sicurezza negli appositi trasportini, oppure anche in base alle taglie nella parte comunque del veicolo organizzata, purché che anche loro siano in sicurezza. Anche un cagnolino, un gattino di piccola taglia nel suo trasportino, anche quello va alloggiato in un punto sicuro del veicolo. Ho fatto prima l'esempio degli oggetti magari riposti nella parte posteriore nella cappelliera, ecco, anche lì un trasportino, seppur di un piccolo animale domestico, non andrebbe messo, è bene tenerlo sempre in una condizione che in caso di frenata brusca o un piccolo incidente non venga proiettato, che può essere chiaramente pericoloso per l'animale, ma diventa anche pericoloso nell'ambito dell'abitacolo.
Ecco, gli ultimi minuti, a proposito di questo, Alfredo ci chiede, no? Chiedeva degli animali o anche dei bambini da agganciare al gancio Isofix, come si chiama.
Sì, allora, guardi,
e mi chiede, cioè, non tutte le auto sono adeguate con i nuovi sistemi di sicurezza?
Allora, premesso che ormai negli ultimi anni tutti gli ultimi veicoli hanno l'omologazione e gli attacchi Isofix, perché comunque sia è ovviamente un sistema di nuova generazione, ma è una nuova generazione
che è agganciato
ormai decennale. Sì, praticamente
per questo è più
in caso noi ovviamente dobbiamo prima verificare se il nostro veicolo ha questi agganci, che sono nella parte dello schienale, nella parte della seduta e dello schienale, proprio solitamente ci sono questi due agganci, ma già verificando sul libretto di istruzioni del veicolo viene indicato. In quel caso il seggiolino che va acquistato deve essere un seggiolino predisposto per l'aggancio Isofix e verrebbe veramente ancorato direttamente alla parte del telaio, quindi ha un aggancio che non è più tramite il mezzo di ritenzione, diciamo la cintura di sicurezza, ma è direttamente sul veicolo. Ma ciò non toglie che anche il seggiolino tradizionale, quindi che utilizza la cintura di sicurezza per fare l'aggancio, è di estrema sicurezza, ma è importante utilizzarlo, perché il punto è il seggiolino Isofix o non Isofix, il punto è montarlo bene e utilizzarlo. Ripeto,
lo dico anche da genitore,
dico certo. che anche mia figlia, come tutti i bambini in macchina, dopo un po' di tempo vogliono muoversi e scendere. Fermiamoci, ci fermiamo in un'area di servizio, li facciamo scendere. Se è estate, magari compriamo.
Forse,
anche un buon
commissario,
gelato.
Dovremmo ricordare un po' a tutti noi, a tutti quanti, sì, che ci mettiamo in viaggio, che il viaggio è la meta, quindi certo, già il viaggio va affrontato non con lo stress che speriamo di aver lasciato dietro, insomma, quando partiamo per una vacanza o comunque per uno spostamento. Quindi il viaggio stesso deve essere fatto in grande sicurezza, ma anche in grande tranquillità.
Assolutamente, il viaggio deve essere un piacere che ovviamente vive tutta la famiglia o comunque tutto il nucleo che si sta spostando, e è giusto che l'autista del mezzo, come tutti i passeggeri, viaggiano in tranquillità. Noi non chiediamo neppure di eccedere, nel senso, certo, deve essere tutto molto equilibrato, e come ho detto prima si rispettano le regole, questo è ovviamente importante, ma con il buon senso, con quella prudenza non eccessiva, la giusta, cioè le giuste misure, la via mediana ci aiuta in tutte le situazioni e soprattutto anche durante un viaggio.
E allora buon viaggio a tutti, anche se c'era una domanda di Paola, ma siamo...
Su che cosa era?
Sono la mia disperazione, i ciclisti. Paola va in bicicletta.
I ciclisti...
Brevissimamente,
prima di tutto bisogna stare attenti ai ciclisti, bisogna stare attenti perché anche una loro distrazione, e quindi gli stessi ciclisti dovrebbero mantenersi sulla destra, loro sanno come devono andare, però
portare il casco,
fare attenzione fuori dalla pista ciclabile, fare molta attenzione, soprattutto perché il ciclista se anche sbaglia lui qualcosa è quello più esposto,
è il quindi, soggetto debole,
quindi
come si dice?
È il soggetto debole e deve fare attenzione, e noi mentre siamo alla guida chiaramente fare attenzione.
Grazie
commissario, grazie, buon Pasqua. Lavoro a tutti i suoi colleghi, buona grazie. Pasqua a tutti quanti, grazie. E viaggiamo un po' più tranquilli adesso che sappiamo che voi comunque ci siete.
Noi ci siamo e siamo sempre,
e con l'augurio di un buon viaggio a tutti. Grazie al commissario Fabrizio Fossati, grazie a voi che ci avete seguito in questo spazio di Radiovisione. Wow, che sigla, è la sigla di Sua Maestà, redazione programmi musicali.
E che con noi qui.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
Pierluigi Morelli, buongiorno, responsabile di questa banda di ragazzi scatenati che però ci insegnano tante cose, soprattutto per quanto riguarda la musica seria.
Sì, quest'oggi siamo qua per presentarvi, per parlare doverosamente di un evento un po' più triste, perché nella fine settimana scorsa si è spento Maurizio Pollini, uno dei massimi pianisti del Novecento sicuramente, ma che a tutt'oggi era un po' un punto di riferimento per un certo pianismo. Un certo pianismo che forse era, oggi come oggi, è sparito. Perché oggi si guarda molto di più al personaggio, appunto a quello che appare di un musicista, di un interprete. E la bravura dell'interprete, le capacità passano spesso in secondo piano. Con Maurizio Pollini invece lui era uno degli ultimi che mettevano comunque la musica al primo posto. Assolutamente, e questo è stato testimoniato anche dalla sua carriera musicale. Lui vinse giovanissimo il concorso Chopin di Varsavia, tra l'altro con una votazione pazzesca, perché praticamente la votazione all'unanimità da parte della giuria, che lo reputò, nonostante la giovanissima età, aveva poco più di anni o qualcosa del genere, lo reputò che avesse una maturità musicale già al di sopra addirittura di molti componenti della giuria stessa, ma nonostante ciò lui si ritirò comunque a studiare, perché diceva che ancora aveva molto da imparare. E quindi questo oggi come oggi sarebbe impensabile, cioè
grande umiltà che
quindi
gli
grandissima
ha consentita.
Umiltà che gli costò cara, poi tra l'altro, perché questo, come diceva lui stesso, comportò il fatto che quando 2 anni dopo si rimise un po' sulla scena, perché aveva studiato, comunque era stato a lezioni da Arturo Benedetti Michelangeli, e praticamente si erano tutti dimenticati di lui perché comunque era ancora agli inizi della sua carriera, quindi ha dovuto ricominciare praticamente tutto da capo, ma questo non l'ha scoraggiato, insomma, perché aveva comunque anche un carattere estremamente forte. Io partirei comunque con un primo brano,
certo.
Perché Maurizio Pollini è stato un grandissimo interprete di Chopin, appunto la sua carriera è iniziata proprio nel segno di Chopin, con la vittoria al concorso di Varsavia, e inizierei proprio con un brano che è un po' emblematico, perché è il preludio in mi minore di Chopin, che venne suonato addirittura al funerale di Frédéric Chopin dall'organista Lefebvre Vélin.
Sentiamo. Insomma, un brano coinvolgente.
Sì, 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 sicuramente è un brano molto intimo.
Essendo in tonalità minore, come tu hai annunciato, consente di scavarci dentro.
Sì,
no?
Esatto, esatto. Uno dei brani, a mio avviso, una piccola perla proprio della produzione di Chopin, che viene valorizzata qui dall'interpretazione di un grandissimo, qual è stato appunto Maurizio Pollini. Un grandissimo, però, dicevo, appunto, anche con un grande carattere. Infatti mi ricordo che io ho avuto una mia insegnante di pianoforte che era stata sua compagna di classe a Milano, nella classe del grande Carlo Vidusso, che è stato uno dei maggiori didatti di pianoforte della prima metà del Novecento. E lei, mi ricordo che appunto lei era molto più grande di Pollini, si ricordava di questo ragazzino quasi che quando partì per il concorso di Varsavia disse tranquillamente: io vado lì per vincere, non mi interessa partecipare. Quindi questo dimostra anche il grande carattere che altrimenti non gli avrebbe permesso poi di diventare quello che è stato, perché chiaramente essere un musicista di quel livello comporta
quindi
anche
un'umiltà, però, come abbiamo detto, ma unita grande consapevolezza, esatto, dei esatto, propri mezzi.
Esatto, deve essere supportata necessariamente per fare una carriera del genere, questa cosa da una grande capacità, insomma, caratteriale.
Abbiamo detto però, Pierluigi, forse lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che ieri Riccardo Muti, in occasione del concerto...
Sì. Sì, questo mi ha fatto molto piacere perché ero presente al concerto e ha fatto un bellissimo ricordo di Maurizio Pollini, ricordando anche l'ultima volta che si erano incontrati, e ha fatto tenere un minuto di silenzio alla sala, che è stata una cosa veramente toccante, perché poi c'era la sala Santa Cecilia dell'Auditorium di Roma, che era gremita. Naturalmente quando c'è Riccardo Muti c'è sempre il sold out, quindi sentire...
Anche perché l'occasione già di per sé era importante.
Sì, assolutamente sì.
In più c'era questa cosa, insomma, di Pollini, evidentemente una grande stima di Muti nei confronti.
Sì, quello era fuori di dubbio, insomma, dalle parole che ha detto è stato assolutamente fuori di dubbio. E io a questo punto ascolterei magari un altro brano, certo, sempre nel segno di Chopin.
Siamo qui per
questo. Ascolterei lo studio detto Rivoluzione di Chopin. O La caduta di Varsavia, un altro brano molto molto coinvolgente, perché appunto venne scritto da Chopin sull'onda dell'emozione dopo aver saputo che la Polonia era stata invasa dalle truppe zariste.
La drammaticità del...
Sì, beh, assolutamente, qui viene espressa. Beh, come nel brano precedente, insomma, Chopin riusciva a trasmettere delle emozioni incredibili nel tipo di scrittura. E qui Pollini ce la rende tutta, proprio la drammaticità, la disperazione che poteva avere l'autore nello scrivere un brano del genere.
Ecco, tu ti accorgi l'esecuzione, dato che sono musiche che noi ascoltiamo in quanto eseguite, da quanto un'esecuzione sia migliore, senza far nomi, di un'altra?
Beh,
da che cosa ce ne possiamo accorgere?
Beh,
perché
guarda,
io sinceramente ho difficoltà a capire, non essendo, insomma...
Ma guarda, su questo ci aiuta lo stesso Pollini, perché lui, interrogato proprio su questo, che cosa deve esserci per giudicare una musica, un'esecuzione coinvolgente, lui disse che deve suscitare delle emozioni, altrimenti se non suscita nulla vuol dire che l'esecuzione Non era di livello, per quanto bella dal punto di vista tecnico, non era
quindi
di livello.
Non serve solo spingere i tasti giusti,
no,
ma
no, assolutamente no. E lui l'ha dimostrato, insomma. E a questo punto, niente, io chiuderei, insomma, invece con un brano decisamente più allegro, diciamo così, che è il finale, il rondò finale dal Concerto Imperatore di Beethoven. Altro autore che insieme a una marea di altri, Pollini, eseguiva in maniera impressionante, stupenda. E ricordiamo che è stato anche un grande autore di autori contemporanei, un grande esecutore di autori contemporanei. Una cosa abbastanza rara tra i pianisti, questa.
Allora, tra poco ce lo andiamo ad ascoltare, non mi rimane che salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato: Pierluigi Morelli, responsabile della redazione musicale della Radio Vaticana, Stefania, anche la nostra regia. Insomma.
Assolutamente, Bruno Orti, Silvia Giovan Rosa, Daniele Giorgi
e Gabriele Di Domenico. Oh, quanti siete, eh? Dalle ultime lettere di Bruno Orti, no, scherzo, da Giancarlo Lavella. Allora,
da
grazie
Stefania
a tutti.
Ferretti, grazie.
Continuate ad ascoltare la Radio Vaticana.